Antologia Cristiana presenta
La Porta Santa.
16 formelle di arte e di storia sacra.
A cura di Alessandra Petitta.
Eccoci di nuovo insieme, cari amici, sulla soglia della Porta del Grande Perdono, com'è più comunemente conosciuta la Porta Santa di San Pietro, per ammirare una delle 16 formelle che esaltano il motivo della redenzione cristiana. Oggi vi descriveremo la 13ª tavola bronzea su cui è raffigurata l'apparizione di Gesù risorto a Tommaso. Gesù era già apparso ai suoi discepoli, ma in quel giorno mancava proprio Tommaso. Così volle tornare da loro solo per essere visto e toccato da lui. Beati qui crediderunt, beati quelli che hanno creduto. Sono queste le parole che accompagnano la formella, parole che Gesù ha pronunciato ai suoi discepoli e che ritroviamo nel Vangelo di Giovanni.
Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!» Ma egli rispose loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, non crederò». 8 giorni dopo, i suoi discepoli erano di nuovo in casa, e Tommaso stava con loro. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Poi disse a Tommaso: «Metti il tuo dito qui e guarda le mie mani. Porgi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere più incredulo, ma credente». Rispose Tommaso e gli disse: «Signore mio e Dio mio». Gli disse Gesù: «Perché mi hai visto e hai creduto? Beati coloro che hanno creduto senza vedere».
La scena incisa sulla Porta Santa raffigura proprio il momento in cui Tommaso tocca con la sua mano le ferite del Signore. Egli infatti è davanti a Gesù e poggia con aria incredula la mano destra sulla ferita nel costato. Gesù lo guarda. Il suo volto è finalmente disteso perché si è compiuta la volontà del Padre e, allargando le braccia, offre il suo corpo a Tommaso affinché possa vedere bene. In proposito, Gregorio Magno afferma:
la bontà infinita del Signore dispose che quel discepolo, con i suoi dubbi, toccando sulle carni del Maestro le cicatrici, risanasse in noi le ferite dell'incredulità. Noi, infatti, troviamo un argomento maggiore per credere nei dubbi di Tommaso più che nella fede dei credenti, perché mentre egli viene spinto a credere dalla diretta constatazione, la nostra mente, superando ogni incertezza, resta confermata nella fede.
Lo stato di dubbio in cui si trova Tommaso nasce dal bisogno di credere e di amare quel Signore al quale aveva donato il suo cuore e la sua anima e per il quale voleva vivere. Quando Gesù gli appare, lo invita a verificare da lui stesso che è risorto. Usa le stesse parole che Tommaso aveva detto 8 giorni prima ai discepoli:
«Metti il tuo dito qui e guarda le mie mani. Porgi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere più incredulo, ma credente».
La frase di Gesù a Tommaso, «Solo perché mi hai visto hai creduto», fu ripresa dal compositore italiano Luca Marenzio, vissuto alla metà del Cinquecento. Per la festa di San Tommaso scrisse il mottetto dal titolo «Quia vidisti me». La composizione, in lingua latina, fu dedicata da Marenzio a Scipione Gonzaga, uno dei suoi mecenati romani. Fino al momento dell'apparizione di Gesù, gli occhi di Tommaso si erano rifiutati di guardare le cose che le sue mani non avrebbero potuto toccare e perciò erano condannati a non vedere mai l'invisibile. Egli aveva rinnegato la fede.
Ha detto subito, se non vedo. Ma si riprende subito. Anche gli occhi possono tradire, e molti furono abbagliati dalle visioni. E il suo pensiero corre all'esperimento carnale, alla prova bruta e atroce, mettere il suo dito là dentro, dove furono messi i chiodi, mettere la sua mano, tutta la mano, dove entrò la lancia. Fare come il cieco, che sbaglia talvolta meno spesso dei veggenti. Rinnega la fede, vista superiore dell'anima. Rinnega perfino la vista, il senso più divino del corpo. Non ripone la sua fiducia che nelle mani, carne che preme carne. Quel suo doppio rinnegamento lo lascia nel buio, nel brancolamento della cecità, finché la luce fatta uomo, per un'ultima condiscendenza amorosa, non gli renderà la luce degli occhi e quella del cuore.
Gesù risorto era apparso a Maria Maddalena, a Pietro, ai discepoli nel cenacolo, ai due viandanti dal cuore barcollante per la disperazione, ma non era ancora apparso a Tommaso. Nella Vita di Gesù, Ferruccio Parazzoli racconta così l'incontro.
Abbiamo visto il Signore, annunciarono a Tommaso, colui che era soprannominato il gemello, quando questi, che non era con loro, rientrò. E gli riferirono dei polsi e del costato trapassato dai chiodi e dalla lancia. Se io non metto il mio dito nei fori lasciati dai chiodi e non appoggio la mia mano sulla ferita aperta dalla lancia, io non crederò, rispose Tommaso. Erano state troppe le emozioni di quei giorni. Le notizie si erano accavallate nella maniera più improbabile e confusa perché chi volesse mantenere la testa a posto potesse prendere per buono ogni racconto, specie quando, con stupefatto candore, riferisce eventi incredibili. Gli uomini tengono molto la loro testa, tanto che per essa a volte rinunciano perfino alla verità. Tommaso sapeva che nel racconto dei compagni c'era qualcosa di vero, ma cosa fosse non riusciva a capirlo perché non ne aveva fatto esperienza. Fare esperienza, ecco un'altra garanzia a cui si affidano gli uomini, come se i sensi potessero esaurire la conoscenza del mondo. 8 giorni dopo, mentre gli apostoli si ritrovavano nello stesso luogo e alcuni di essi si preparavano per il ritorno in Galilea, entra Gesù a porte chiuse, si presenta in mezzo a loro e li saluta con le stesse parole della volta precedente. Pace a voi. Era presente anche Tommaso. A lui si rivolse Gesù. Tommaso, guarda i miei polsi e metti qui il tuo dito. E mise il dito di Tommaso sui fori aperti nei polsi. Poi disse, dammi la tua mano e mettila nella ferita del mio costato. E presa la mano di Tommaso, l'appoggiò sulla ferita nel petto. Non essere più incredulo, ma abbi fede. Tommaso cadde ai piedi del risorto. Mio Signore e mio Dio, perché mi hai veduto, tu hai creduto, gli disse Gesù. Beati quelli che non hanno veduto e hanno creduto.
La duplice apparizione, prima ai discepoli e poi a Tommaso, ha lo scopo di sottolineare l'importanza della testimonianza apostolica come fondamento della fede pasquale. Per i discepoli fu grande privilegio aver udito, avere visto, aver contemplato, aver toccato con le proprie mani il Verbo di vita. Alla fine, le tenebre del loro spirito divengono luce. Tommaso dice, «Mio Signore, mio Dio». Gli esegeti la ritengono la più bella confessione di fede del quarto Vangelo. È la formula più impegnativa per noi. Il mio che affermiamo dice che siamo uomini di Dio, che siamo dei redenti, che apparteniamo a Dio e Lui a noi. La nostra beatitudine è nell'accettare la testimonianza degli apostoli ed attendere, con pazienza e umiltà, anche attraverso strade tortuose come quella di Tommaso, di approdare al credo pasquale, mio Signore e mio Dio.
Beati coloro che non han visto, eppure han creduto. Ed ecco proclamata l'ultima delle beatitudini, la più grande. Beati quelli che credono senza aver visto, perché le sole verità che hanno un valore assoluto nella realtà sono quelle che la vista carnale non vede e che le mani di carne non potranno mai brancicare. Quelle verità vengono dall'alto. Chi ha l'anima serrata da ogni parte non le riceve e le vedrà soltanto nel giorno in cui il corpo, con i suoi 5 portinai diffidenti, sarà come un vestito grinzoso e consunto, abbandonato sopra un letto, in attesa d'essere nascosto dentro la terra. Tommaso è un santo, eppure non poté partecipare a quella beatitudine. Una leggenda antica racconta che la sua mano rimase fino alla morte rossa di sangue. Leggenda vera di tutta la verità del suo terribile simbolo, se intendiamo che l'incredulità può essere una forma di assassinio. Il mondo è pieno di questi assassini che hanno cominciato con l'assassinare la propria anima.
Avete ascoltato la 14ª puntata de La Porta Santa, 16 formelle di arte e di storia sacra. Ed ora il nostro appuntamento continua con la storia dei Giubilei. Guidati da Nando Martellini, proseguiamo il nostro viaggio attraverso gli anni santi. Quest'oggi ci parlerà del 20° e del 21° anno giubilare, celebrati rispettivamente nel 1825 e nel 1875.
La bufera napoleonica aveva impedito la celebrazione dell'anno santo nel 1800. La prigionia di Pio VI e le difficoltà di Pio VII nel periodo della restaurazione avevano reso impossibile la grande convocazione a Roma dei fedeli. Fu quindi con immensa gioia che Leone XII poté indire il giubileo nel 1825. L'anno santo fu un inno di ringraziamento al Signore che aveva salvato la navicella di Pietro da terribili pericoli e riaffermato il non prevalebunt. La mattina del 24 dicembre 1824, Leone XII aprì dunque la Porta Santa. Il numero dei pellegrini fu stimato attorno ai 300.000. Cardinali, vescovi, dignitari andavano a gara per assisterli. Spesso negli ospizi compariva il Papa. Leone XII era l'anima di tutto il movimento di ritrovata pietà cristiana che agitava Roma in quella occasione. Vennero in veste di penitenti la regina di Sardegna, Maria Teresa d'Este, vedova di Vittorio Emanuele I, Luigi di Angoulême, figlio di Carlo X. Furono beatificati il padre Giuliano di Sant'Agostino, il gesuita Alfonso Rodriguez, il fondatore della Compagnia della Dottrina Cristiana Ippolito Galantini, il cappuccino Angelo D'Acri. Il giubileo ebbe un significato spirituale ed anche di prestigio. Riaffermò la posizione del Vaticano contro gli eccessi della Rivoluzione francese e contro le tendenze nazionalistiche emerse dal Congresso di Vienna nel 1815. Il mondo cattolico guardava a Roma come al centro di unità morale che cercava un equilibrio dopo gli eventi francesi e le iniziative del Bonaparte. Nel 1850 non vi fu giubileo. La bufera napoleonica, dopo la rivoluzione francese, si era abbattuta sullo Stato Pontificio. I moti del 1848, la proclamazione della Repubblica Romana, la fine del potere temporale dei pontefici, avevano messo in crisi la vita del Vaticano e il Papa era in esilio a Gaeta. Solo nel 70 Pio IX ritornò a Roma, ma era dopo la breccia di Porta Pia, e quindi si ritirò in Vaticano, praticamente in stato di prigionia. Nel clero la vita religiosa proseguiva, tanto che il Papa riuscì ad organizzare il Concilio Vaticano I, nel quale fu confermato il dogma della infallibilità del Papa e il primato del Vescovo di Roma. Pio IX era devotissimo della Madonna e proclamò anche il dogma della Immacolata Concezione. Ma la vita spirituale che si viveva in Vaticano non era trasportabile fuori. Nel 1875 ci fu il giubileo, ma in tono minore, senza l'invito ai pellegrini di tutto il mondo a partecipare alle cerimonie del perdono. I pellegrini sarebbero stati ostacolati nel viaggio e nella permanenza a Roma dalle autorità civili. I romani fecero le consuete visite alle basiliche, il Papa aprì la Porta Santa, ma non partecipò ad altra cerimonia che alla benedizione dal balcone di San Pietro. Il pontificato di Pio IX fu lungo, raggiunse e superò per primo gli anni di Pietro, ma portò al Papa tante sofferenze, incomprensioni, aggressioni morali, l'esilio. L'Italia gli fu ostile, sebbene egli, con slancio caritatevole, l'avesse consacrata, malgrado tutto, al Sacro Cuore di Gesù.
Cari amici, anche oggi siamo giunti al termine. Prima di chiudere vi ricordiamo che nella prima parte del nostro appuntamento avete ascoltato la 14ª puntata de La Porta Santa, 16 formelle di arte e di storia sacra. Dal testo base del cardinale Virgilio Noè, La Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. Con le voci di Orazio Coclite, Erasmo Lopresto, Gino Manfredi, Andrea Tidona. Consulenza musicale Marco Di Battista. Realizzazione tecnica Alessandro Nanu. Allestimento e regia Gian Berardino Carlucci. Da Alessandra Petitta un ringraziamento a tutti voi per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata con i programmi della Radio Vaticana.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole
si trovano i pensieri.
Joseph Joubert.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Non dimenticar le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amor. È una cosa bella più del sole, più del sole d'accano.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.